quale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 9 di sera e un minuto primo per questa domenica 13 ottobre qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. È mancato, forse l'avrete notato, il sabato e il villaggio, ma invece incredibilmente Le Dita nella Presa, che ascolterete a breve, fa la doppietta. Infatti abbiamo trasmesso anche domenica scorsa, che per i nostri standard di pigrizia è un vero trionfo. (06) 49 17 50 il numero per chi ci vuole telefonare in diretta per segnalazioni, commenti o quant'altro. ondarossa@ondarossa.info le mail della radio. Le dita nella presa @ondarossa.info è le mail di questa trasmissione, che se non ci state ascoltando in diretta, peggio per voi, la potete trovare però sul sito ondarossa.info, andare sul palinsesto, cliccate sulla domenica e lì ci siamo noi, Le Dita nella Presa. Non dimenticate di guardare i tanti aggiornamenti che sono nel resto del sito, tanti redazionali, notizie, le trasmissioni, tutte pubblicate lì insieme al tastone Ascolta la diretta. Secondo per importanza solamente al tasto sostieni, perché questa radio orgogliosamente da più di 40 anni va avanti senza pubblicità, senza padrini e padroni, ma solamente col sostegno di chi la radio se la sente. Vi chiediamo di continuare a farlo, perché non campaniamo d'aria, ma al contrario abbiamo parecchie spese e insomma contiamo sul sostegno che comunque chi ci ascolta non ci ha mai fatto mancare. Il 6 ottobre ero sul soletto in trasmissione, ma adesso siamo tornati in formazione completa.
E meno male che la formazione è completa, visto che siamo passati da 1 a 2.
Vabbè, si è raddoppiato di numero però, no? Niente male. Così torniamo anche su altri argomenti. Infatti nell'ultimissima puntata abbiamo parlato di argomenti prettamente internettiani, parlavamo di DNS over HTTPS e cose del genere. Ora invece vogliamo riprendere un po' il filone che da un po' di tempo stiamo insistendo, che è quello che riguarda città, trasporti.
Cioè, diciamo il filone che in realtà è, finora sono state due puntate, però vabbè.
Due puntate nostra, con questa tre, mi sa,
con
no?
Con questa tre, nella nostra testa è un filone ricco e florido, però in realtà ne abbiamo fatte solo due finora.
E vabbè, nel senso, prima o poi bisognerebbe pure iniziare. Infatti, per chi fosse più distratto, un brevissimo riassunto, gli argomenti della volta scorsa, commentavamo il DL Clima, facendo poi qualche commento su quanto costa rottamare un'automobile, quanto costa invece usarla più a lungo, la riparabilità, qualcosa del genere. Notavamo anche, abbiamo fatto anche qualche appunto su car sharing e argomenti simili, appunto anche perché venivano citati in questa bozza di decreto legge, e anche perché evidentemente sono ormai a pieno titolo nelle nostre città. Insomma, bisognerà cominciare a farsi un pensiero su questo strumento del trasporto. E niente, oggi abbiamo una puntata tutta dedicata di nuovo all'argomento del trasporto, in qualche senso pubblico, ma allora forse conviene darci qualche coordinata per capire noi stessi cosa intendiamo con trasporto pubblico.
Sì, perché noi essenzialmente vi parleremo, diciamo, lo slogan in cui vogliamo parlarvi con questa trasmissione è la privatizzazione del trasporto pubblico. Ora, a questa frase tutti sicuramente capiscono una cosa diversa da quella che abbiamo in testa noi, perché noi qua, quando parleremo di pubblico e privato, non ci riferiamo alla proprietà, non ci riferiremo per la puntata alla proprietà dei mezzi di trasporto. Cioè, per noi un trasporto pubblico, gli autobus che appartengono a una ditta privata invece che alla municipalizzata continuano a essere trasporto pubblico,
almeno insomma per quello di cui parleremo in questa trasmissione.
E noi per lo più vogliamo parlare di organizzazione pubblica del trasporto e organizzazione privata del trasporto. In questo, diciamo, la differenza è che un'organizzazione pubblica è un'organizzazione pensata perché sia coordinata tra, diciamo, all'interno delle necessità di trasporto collettivo. Con l'organizzazione privata invece è che ciascun diciamo, agente del traffico va per i fatti suoi, per i suoi interessi. In questo senso, per esempio, i taxi, che chiaramente fanno un servizio pubblico, perché quello è un servizio diciamo riconosciuto ovunque come servizio pubblico, perché è un servizio che è messo a disposizione di chiunque lo voglia utilizzare. Comunque non sono un'organizzazione pubblica di trasporto, perché il tassista non segue un piano preordinato, tant'è che diciamo si sentono ogni tanto delle truffe fatte agli ignari turisti, perché il tassista gli ha fatto fare il doppio della strada che era necessario per connettere rispetto a quella ottimale per connettere due punti.
Sì, invece quando, diciamo, tu prendi un autobus che fa il giro del mondo, quella è la tratta ordinaria,
certo, quella è stato, non è una truffa, quello è stato ottimizzato in quella maniera, quindi
è panoramico.
Sì, nel senso, sì, ti puoi lamentare, però
è tipo il 4,92, no? Che lui gira tutto il mondo e prima o poi arriverà senz'altro anche dove serve a te. Ma insomma, scherzi a parte, questo richiamo perché volevamo partire da un'immagine che ci viene proposta parecchio quando parliamo del smart trasporto pubblico, smart la qualunque, e così ci siamo tolti anche il dente di questa parolaccia. Questa immagine che ci viene portata è quella di un continuum di soluzioni che vanno dal mezzo privato al mezzo pubblico. E in questo continuum che cosa abbiamo? Abbiamo senz'altro ai due estremi il mezzo privato, spesso l'automobile, ma non solo, il motorino, la bicicletta, quello che è, e all'altro lato il trasporto pubblico, diciamo quello
autobus, tram, treni, queste cose qua.
L'autobus arancione, così io me lo immagino ancora, l'autobus quando penso a un autobus ideale, per me è ancora arancione. E tra il mezzo privato e il trasporto pubblico cosa c'è? C'è un sacco di cose. Ci sono sicuramente il car sharing, no, di cui abbiamo già parlato, che sono una forma di mezzi che nello spostarsi sono uguali al trasporto privato. Cioè non è che il car sharing aggrega più persone, non è che inquina di meno, non fa niente di tutto questo.
E anche in questo caso l'organizzazione è del tutto privata, nel senso che una volta che tu pigli la macchina in car sharing, poi ci fai quello che vuoi, cioè giri come vuoi, non segui una traiettoria ben definita o preordinata. E infatti, come dicevamo nella scorsa puntata, poi c'è il problema di andarsi a riprendere le varie macchine di car sharing abbandonate in giro per la città.
Eh già, e cos'altro troviamo in questo continuum? Troviamo per esempio il leasing, cioè che alla fine è come il car sharing ma a lungo termine. Quindi se tu pensi di aver spesso, prende sempre, bisogno di un mezzo ma non vuoi averlo di proprietà per vari motivi che possono essere economici, di praticità o che so io, c'è sempre anche, no, l'ipotesi del leasing. Notare ipotesi che non è limitata alla sola automobile, benché magari sia
noi ci immaginiamo il leasing come una cosa tipicamente per le automobili, però in altri paesi Sì, si utilizzano anche altri mezzi di trasporto per il leasing.
Sì, per esempio in Olanda, che è per antonomasia il paese delle biciclette, benché sia, insomma, c'è anche molta automobile, ma comunque per antonomasia il paese delle biciclette, c'è un servizio il cui nome per me è impronunciabile, Swapfiets, non ho idea.
Più o meno, bisognerebbe conoscere l'olandese, mi manca.
Incredibile. Insomma, c'è questo servizio con cui loro in pratica ti fanno il leasing di una bicicletta, che ti dà il vantaggio che tipo, se buchi non devi preoccuparti di ripararla perché c'hai il servizio integrato, non so bene esattamente come funziona, però tipo te ne portano una già sistemata, si riprendono quella in qualche modo rotta, qualsiasi cosa sia che sia rotto, e se la riparano per fatti loro. Se te la rubano non la devi ricomprare da zero, c'è una piccola penale che devi pagare, però
se hai l'abbonamento normale, se hai quello deluxe no.
Sì, non mi ricordo, c'era questa parte sul sito loro che era confusa e non ci avevo capito tanto.
Vabbè, è che ovviamente come tutti i sistemi smart moderni ci sono anche i livelli di servizio, e quindi anche in questo caso ci sono i livelli di servizio a seconda di quanto paghi.
Quindi abbiamo detto mezzo privato, oppure potrei avere un mezzo che è tipo privato ma con noleggio magari a lungo termine, quindi magari per un anno. Da molti punti di vista è uguale al mezzo privato, però in effetti la proprietà del mezzo non è mia, ma da tutti gli altri punti di vista è come se fosse un'automobile o una bicicletta mia. Ci sono poi veicoli in cosiddetto sharing, che di sharing a poco, ma sono più dei noleggi a breve termine, che sono una via di mezzo, perché in effetti lo stesso veicolo lo usano più persone, non contemporaneamente, però una dopo l'altro sì. Quindi diciamo, se il car sharing potesse forse avere qualche merito, sarebbe magari quello di togliere qualche parcheggio inutile. E poi abbiamo un altro degli altri grandi ingredienti di questa puntata, che sarà probabilmente quello di cui parleremo maggiormente, cioè un'altra delle grandi nemesi dell'azienda della presa, cioè la macchina a guida autonoma.
Sì, in realtà qua l'argomento non è la macchina a guida autonoma nel senso tecnologico del termine, cioè andare a vedere, noi abbiamo già parlato di macchina a guida autonoma per quanto riguarda la privacy, per quanto riguarda le varie i vari modi di funzionamento, anche i vari danni che sono riusciti a fare durante i test. Ma qua l'idea è diversa. Uno dei must, se vi andate a guardare come vengono pubblicizzate l'inevitabile macchina a guida autonoma, uno dei tamburi che battono spesso è che la macchina a guida autonoma è l'ideale per diventare una macchina da car sharing, e rispetto alle attuali macchine da car sharing avrebbe il grande vantaggio di essere più simile a un trasporto pubblico. In che senso più simile? Nel senso che se la macchina guida da sola, voi potete tranquillamente passare il vostro tempo durante il percorso, che so, a leggere o a fare quello che vi aggrada di più, più o meno come fate in autobus, diciamo, ipotizzando che non siete schiacciati dalla massa. Ma questa è anche una cosa che viene pubblicizzata, cioè l'idea, se voi guardate queste belle infografiche che fanno su queste su questi sistemi, voi immaginatevi appunto la macchina a guida autonoma in cui voi fate quello che volete, ci avete pure la bibita messa di lato e lei vi porta come se fosse un autobus nel posto di destinazione. Un punto superiore che viene anche qua pubblicizzato è la possibilità che le macchine a guida autonoma possano, diciamo, riunirsi in gruppo e comportarsi come se fossero dei trenini. Questa cosa si chiama platooning.
O corteo nuziale.
Sì, vabbè.
Io me lo immagino che suonano il clacson tutti quanti fortissimo, così.
Eh no, perché la cacchia guidonia non suona il clacson.
Non suona il clacson. Questo è terribile.
Quindi praticamente questi qua sono meglio tutti riuniti in trenino e è come se facessero il percorso di un autobus o di un tram, perché appunto le macchine si incanalano e seguono un percorso preordinato. Come vedete, noi qua, dal punto di vista, come dicevo prima, dell'organizzazione, quest'idea è quella di muovere il car sharing da un sistema a organizzazione completamente privatistica, cioè a organizzazione in cui l'utente, una volta che ha preso una macchina in sharing, fa sostanzialmente quello che vuole, cioè va in giro come vuole, a un'organizzazione più simile a quella del trasporto pubblico, in cui l'utente si mette su questa macchina, non si cura di guidare, ma la macchina non fa una traiettoria a caso, fa delle traiettorie preordinate e, come diciamo prima, del 492 altamente ottimizzate.
Esatto. E allora io andrei con uno stacco musicale e poi proseguiamo. Pensavate che Temptation ve la mettevo tutta, vi sbagliavate di grosso. E torniamo invece a essere noiosi, perché parlavamo di auto più o meno sharing e più o meno intelligenti e anche di trenini di auto a guida autonoma.
I trenini li trattiamo dopo perché sono più divertenti.
Sì, esatto, altrimenti voi sentivate dei trenini, poi basta, cambiate canale. E invece no. Allora, un appunto volevamo farlo sul car sharing, magari l'avevamo anche già detto in altre puntate, ma ci sembrava il caso di farlo. Cioè, che cos'ha il car sharing di interessante da un punto di vista sociale? Perché dal punto di vista personale, se qualcuno personalmente si trova comodo col car sharing, facesse, non è questo l'argomento del dibattere. Invece volevamo chiederci cosa il car sharing fa di buono per tutti, visto per esempio, no, che si parla come di una rivoluzione, quella del car sharing, una cosa che ridurrà l'inquinamento, talvolta il car sharing è anche elettrico e questo si aggiunge alla quantità di fuffa tirata in ballo. E, beh, in realtà se andiamo da un punto di vista strettamente relativo al trasporto, il car sharing non sembra dare grandissimi vantaggi. In genere chi lo propone, quindi diciamo chi vuole decantarne le lodi, dice che il car sharing è utile per chi, non tanto per chi prende la macchina tutti i giorni, che non ha nessuna convenienza da usare il car sharing, ma da chi la prende saltuariamente e quindi in questo senso da quelle persone che magari attualmente hanno una seconda macchina. Cioè una macchina che magari in una famiglia è una macchina in più che non viene usata regolarmente, ma che ogni tanto può far comodo per andare alla ASL, per andare a fare delle compere,
per trasportare delle cose, per o semplicemente perché in un dato caso hai bisogno di particolare comfort nel viaggio. Cioè
magari c'è chi in genere prende i mezzi, ma quando c'è un sciopero
devi trasportare la nonna che non si può sedere bene sulla cosa, allora ti pigli la macchina perché...
Certo, e questo sembra tutto sommato un obiettivo. Ecco, e perché è utile ridurre le seconde macchine? Chiediamoci prima questo. Un argomento, perché in effetti è una cosa importante, lo dicevamo anche nella trasmissione, due trasmissioni fa, perché produrre le macchine costa molto dal punto di vista energetico, anche economico, ambientale e così via. Costa una parte molto significativa dell'intero ciclo di vita. Si potrebbe pensare che è guidare una macchina la parte che inquina, tant'è che spesso no, parliamo del problema dei carburanti, di quanto questi inquinano, e senz'altro è anche vero, ma produrla inquina una quota davvero molto molto significativa. Se di più o di meno dipende dopo quanti anni la buttate. Ecco, da questo punto di vista le seconde auto hanno un pessimo rapporto tra costo di produzione e chilometraggio e inquinamento dovuto all'uso, perché se voi con una macchina ci fate 200 km l'anno, allora anche in 20 anni questa macchina non ha mai ripagato il costo ambientale con cui l'avete prodotta.
Sì, e comunque i costi di dato che i costi di produzione e di smaltimento sono fissi, ovviamente più la guidate, più ammortizzate queste due componenti del costo.
Quindi 100 persone che usano la macchina per, sparo a caso, 200 km l'anno hanno un po' sprecato il costo di produzione, mentre una macchina usata per 20.000 km l'anno ha risparmiato 99 produzioni di automobili. Quindi l'obiettivo è anche importante. Il problema è che da quello che sembra di capire dalle statistiche, in realtà il car sharing non sembra particolarmente appetibile per chi oggi ha una seconda macchina nella maggior parte dei casi, ma il grosso di utenti del car sharing sono utenti che di norma prendono il trasporto pubblico, quindi l'autobus, il treno, la metro e così via. E quindi da questo punto di vista invece non c'è nessun vantaggio, perché non solamente un veicolo in più inquina di più, ma anche si aggiunge al problema del traffico. In effetti noi oggi parleremo molto meno di inquinamento di quanto facciamo spesso e parleremo un po' più del traffico dal punto di vista proprio, no, degli ingorghi, delle congestioni del traffico. Insomma, quindi il car sharing difficilmente ha questi obiettivi, difficilmente raggiunge questi obiettivi, e tutti gli altri obiettivi importanti del trasporto pubblico fatica a raggiungerli. Per esempio, se una persona ha delle difficoltà a guidare la macchina perché non ha la patente, perché è troppo vecchia o troppo giovane o disabile o con altri tipi di problemi, nel car sharing non trova giovamento. E se uno degli obiettivi, e crediamo che lo sia, di un tradizionale trasporto pubblico è anche che muoversi dentro una città, nella propria regione, debba essere accessibile ed economico, il car sharing fatica ad esserlo. Certo, se lo prendiamo una volta l'anno,
è più accessibile, se lo usiamo pochissimo è più accessibile di comprarsi una macchina per non usarla, però
ma in quel senso anche usare un taxi è più accessibile, esatto, di comprare una macchina per non usarla.
Però ovviamente non nulla di confrontabile col trasporto pubblico, vero. Diciamo che la questione qua è che il car sharing probabilmente ha una sua nicchia di dignità per quanto riguarda il fatto che è un pochettino più efficiente di altre forme per se hai delle necessità particolari, però diciamo non può essere spacciato come la giusta via di mezzo, il successore del trasporto pubblico, perché sicuramente non sarebbe un netto peggioramento dal punto di vista dell'organizzazione dei trasporti all'interno della città.
Eh sì, una città tutta a car sharing è esattamente pessima quanto una città tutta a trasporto privato, questo sicuramente. Poi magari copre delle nicchie che col trasporto pubblico è difficile coprire. E con questo possiamo andare sul pezzo forte, che è quello dei trenini e più in generale delle auto a guida autonoma. Argomento che dobbiamo dire, forse perché abbiamo visto tutti troppi film di fantascienza di quanto avremmo dovuto, comunque suscita un certo clamore.
Sì, perché tutti ovviamente vedono queste macchine a guida autonoma tra quelle più fighe a quelle più, perdonatemi, ridicole, tipo la Google Car, non so se l'avete mai vista, è molto carina, sembra un fumetto giapponese per bambini come tipo di disegno, però diciamo sicuramente è molto iconica, ma perché questa cosa è anche fatta apposta, perché in tutto questo discorso la parte del marketing di una certa visione del mondo ha un ruolo molto importante. In realtà, diciamo, devo dire che non supponevo, prima di occuparmi un poco di questo argomento, di quanto effettivamente questo mondo iconico, ideale, perfetto e perfetto in tutti i suoi aspetti, pulito, non mi rendevo conto di quanto fosse veramente connesso col concetto di auto guida autonoma.
È vero, lo è davvero moltissimo, e in effetti questa è forse una delle critiche più grandi con cui partiamo subito quando dobbiamo prendere in considerazione le auto a guida autonoma. Vorrei forse andare qui a ritroso, partendo proprio dalla fine, dal trenino, e poi riscoprendo man mano tutti quanti gli ingredienti che compongono questa futuribile soluzione. Allora, il platooning.
Ti piace proprio questo platooning?
No, dai, è bellissimo, è il top. Cioè, l'unico motivo per cui in effetti tutti auspichiamo che arrivi questa soluzione.
Vabbè, allora, il platooning, diciamo, non è un... Tecnicamente il platooning non è necessariamente fatto con macchina a guida autonoma. Se voi siete molto bravi a guidare e siete molto bravi a interconnettervi con i vostri diciamo colleghi di guida, mettete le auto una dietro l'altra e procedete tutti su una traiettoria concordata tra tutti. Diciamo, io quando penso a una cosa del genere non fatta con un sistema informatico, penso al GRA più o meno, cioè al traffico su GRA, perché sostanzialmente è questo, cioè tante macchine tutte che fanno la stessa strada, tutte coordinate perché ciascuno ha lo stesso obiettivo, cioè quello di arrivare prima. Il risultato però è, diciamo, leggermente diverso dal concetto di trenino di macchine che si muove tutto assieme. In realtà il platooning è una cosa che può avere senso soltanto se appunto c'è un livello di scambio di informazioni e interconnessione tra i veicoli tale per cui i veicoli veramente si possono muovere tutti assieme. Ora, per quanto riguarda come è fatto questo trenino, diciamo i futurologi o le aziende impegnate a fare questi progetti per ipoteticamente produrli in un futuro, diciamo, si sono sbizzarriti, nel senso che il platooning va da semplicemente i convogli di per lo più di camion che sono collegati l'uno con l'altro e quindi si muovono assieme, appunto come se fossero i treni merci, ma sostanzialmente sono unità indipendenti che si muovono tranquillamente, che potrebbero tranquillamente muoversi da soli, a cose connesse fisicamente, cioè nel senso appunto pensate a delle macchine a guida autonome che alla fine si toccano e rimangono connesse, si toccano fisicamente o comunque stanno a una distanza tanto breve da poter essere considerate sostanzialmente in contatto.
Sì, ma non dovete pensare invece che ci sia una macchina che proprio fisicamente ne traina un altro, cioè non è davvero un trenino.
Ogni elemento ha ovviamente il suo motore e si guida sostanzialmente in maniera autonoma, nel senso sono quello che è interfacciato, il fatto che i vari i sistemi di intelligenza artificiale che sostanzialmente governano queste macchine, la differenza è semplicemente che vengono connessi tra di loro, così si possono scambiare le informazioni, ma alla fine ogni elemento è autonomo per sé.
E quindi cioè, le macchine si tengono ad una distanza l'una dall'altra estremamente bassa, cioè che sarebbe considerata inaccettabile, ma proprio di tantissimo, se stiamo parlando di guida autonoma. Parliamo di distanze anche inferiori al veicolo, cioè se avete una macchina di 4 metri, voi magari vi mettete a 2 metri di distanza di sicurezza, che è veramente veramente vicino. Torniamo all'esempio del Gracqui.
Sì, diciamo che molti voi, quando noi vi diciamo che 2 metri sono una distanza veramente veramente vicina, probabilmente richiamano alla memoria il fatto di essere stati a 20-30 centimetri dalla macchina davanti a voi per gran parte dell'ultima ora. Però in realtà,
beh, dipende anche dalla velocità, però.
In realtà dipende dalla velocità, quindi l'idea è che comunque, a prescindere, che questa cosa debba funzionare così, anche perché non siamo riusciti a trovare le fonti originali, ma risulta riportato uno strano studio in cui sembra che questo platooning sia più efficiente tanto minore la distanza tra i veicoli.
E quindi, cioè, in pratica, più si appicciano le macchine una all'altra e più si riduce il consumo di carburante. Noi sinceramente non abbiamo capito perché.
Cioè, abbiamo delle ipotesi, però neanche ve le diciamo, perché sono troppo falsificabili per essere...
Sì, esatto. Però in effetti questa cosa viene riportata da così tanti studi che non possiamo ometterla come se non fosse vera, anche cioè, se davvero stentiamo a crederci.
Se dovessimo scoprire che è una boiata, vi promettiamo che in una futura trasmissione ne parleremo abbondantemente. Passando all'argomento fake news che riescono a penetrare nel mercato.
Esatto, ma per adesso prendiamola per buona. Quando fate questo trenino, le macchine consumano, cioè in pratica consumate molto meno carburante per qualche motivo.
In realtà, diciamo, i futurologi più spinti e anche quelli che hanno più soldi hanno fatto evolvere questo platooning a un livello addirittura superiore, che c'aveva un progetto di una startup italiana, mi pare.
Italo-americana,
sì, che però dovrebbe, diciamo, realizzarlo a Dubai, in
ovviamente.
Cui il platooning raggiunge il livello massimo, nel senso che le macchine in questione assomigliano tanto a dei piccoli vagoncini ferroviari, nel senso non dovete pensare più a una macchina con una forma di macchina in cui le persone sono sedute fronte strada con un volante, non c'è più niente.
Insomma, assomigliano sinceramente più alle funivie, quelle per andare a sciare,
sì, o anche alle cabinovie,
però con delle ruote,
con un motore, un'intelligenza artificiale che fa la loro strada. E questa è effettivamente l'idea del progetto, è che queste si connettano veramente, nel senso che a un certo punto due di questi vagoncini si connettono, le porte tra i vagoni si aprono e permettono la comunicazione tra più vagoncini, cioè sostanzialmente trasformando questa cosa in una specie di tram, vogliamo dirlo, ibrido, treno, tram, auto, in cui è
comunque
possibile...
Io da bambina avevo un trenino che era uguale, cioè tu li agganciavi così al volo, non serviva a fare nulla e mettevi in fila.
Ora, quanto questo progetto sia realizzabile lo scopriremo tra una decina d'anni, perché ci stanno provando, ma ancora non c'è non abbiamo un sistema funzionante, però diciamo l'idea qua sarebbe che tu esci da casa, sali sul tuo moduletto, che sostanzialmente a questo punto sarebbe probabilmente privato, non si capisce se a chi
non
ti dovrebbe...
è chiaro.
Comunque, se non è privato è comunque in una forma di leasing o di sharing di qualche tipo. Tu esci da casa, vai al tuo moduletto posteggiato sotto casa, sali sul moduletto, il moduletto, diciamo, da solo si trova la strada verso la principale, il principale percorso comune tra i vari moduli, che sarebbe quindi una strada principale. A quel punto si accoda ai moduli che già ci sono e ti fa fare il viaggio come se fossi in una specie di tram o di autobus, quindi anche aprendosi e connettendosi con gli altri veicoli dove ci sono le altre persone. Dopo un po'
le quali per intenderci stanno aspettando che io esco di casa, perché se salgono su un tram che in pratica è macchina mia, c'è della gente che usa come trasporto pubblico quello che per me è il trasporto privato, ecco.
In realtà qua, diciamo, non viene assolutamente chiarita la faccenda come dovrebbe funzionare. L'idea probabilmente è che queste macchine dovrebbero appunto essere, diciamo, pseudo pubbliche, e quindi praticamente quando tu esci di casa e ne pigli una, in realtà tu esci, siccome escono le persone, escono più o meno orari simili, si raggruppano 4-5 persone assieme, pigliano uno di questi oggetti E quindi però e poi la cosa importante qua è che però la ridistribuzione, perché l'idea è che esattamente come io sono andato a casa, sono partito da casa insieme ai miei vicini, ovviamente non andiamo tutti nella stessa direzione, ma dopo che le macchinette si sono fuse, noi ci ridistribuiamo per poi, perché poi la macchinetta, quando siamo vicini alla nostra destinazione, si sgancia dal convoglio e ci porta direttamente nel nostro ufficio o dove dovevamo andare. Cioè, molto carino, molto futuristico. Io mi immagino cosa succederebbe, il caos che succederebbe su queste macchinette quando quello che è nella macchina di coda deve raggiungere quella di testa, perché è quella che va nella direzione dove vuole andare lui.
Ecco, se avrete provato a immaginarvi come abbiamo fatto noi questo tipo di soluzioni, vi sarete resi conto che sono tutte quante cose che, se te le immagini, diciamo, in teoria, no, su una strada bella libera, tutto quanto preciso, allora c'è questa macchina, va qui, si aggancia, ma il discorso torna pure, ma appena metti delle variabili in mezzo, ma le più piccole possibili, questo sistema inizia a traballare. Cioè tu fai una strada, poi che ne so, tipo c'è un ostacolo, che ne so, tipo c'è uno che attraversa la strada senza guardare, no? Quindi all'ultimo momento, quindi c'è una frenata brusca, ma questa distanza di sicurezza così breve funziona? Oppure c'è uno che si deve sganciare, no, da questo trenino, c'è un altro che si deve sganciare dietro, un altro che si deve rimettere, ma questa confluenza, vabbè, funziona
tutto,
bene?
Ci pensa tutto l'intelligenza artificiale delle macchinette.
Sì, ci pensa tutto l'intelligenza artificiale, fino a un certo punto.
Finché c'hai dati, questo è il problema.
Finché hai dati, ma anche finché ha una corsia dedicata, perché questa idea del platooning si basa sul fatto che per fare questi trenini bisogna avere delle corsie preferenziali. Cioè qui stiamo ipotizzando di fare dei veicoli che sono in pratica auto private, ma che hanno, si guidano da sole, ma sempre private sono senza guidatore umano, però sono comunque auto private. Poi diciamo, allora però questa cosa non è abbastanza efficiente dal punto di vista energetico, bisogna dare un colpo anche a quel cerchio e migliorarne l'efficienza. Come facciamo con questa trovata del platooning, che noi per adesso assumiamo che risolva davvero il problema, anche se non abbiamo capito come? E però questa cosa del platooning, per funzionare, ha bisogno di una corsia preferenziale. Ora, noi viviamo in una città grandina, che è Roma, che però comunque non è New York, e in cui le strade, quando sono grandi, a volte hanno magari 6 corsie in totale, 3 per senso di marcia. Se una la famo dell'autobus, un'altra la facciamo per, magari troviamo una ciclabile, un'altra la facciamo preferenziale per le macchine, passatemi la semplificazione, dei ricchi, perché poi questo sono le macchine a guida autonoma, ma qual è la corsia, cioè quante corsie ci servono speciali? Mi sembra che qua ci stanno un po' troppe corsie preferenziali rispetto a una sola, forse non preferenziale.
E in questa cosa si trova la risposta alla domanda: ma perché stanno provando a testarlo a Dubai? Perché lo stanno testando in un posto dove,
che non è una città vera,
che non è una città vera, nel senso, un posto dove è facile costruire nuove strade sufficientemente larghe, e diciamo stanno costruendo sostanzialmente l'infrastruttura urbana pensandola per ospitare questi sistemi. Cioè non è più il mezzo di trasporto, quello è più il vecchio e scassato autobus, che è quando si rompe l'autobus da 8 metri e devono mettere quello a 12 metri in servizio, quello non ti fa 4 fermate perché sennò se si infila nelle stradine non si riesce a girare. Qua la questione è che stanno costruendo le strade apposta. Le strade e anche la città, sostanzialmente il pezzo dove stanno testando questa cosa, lo stanno costruendo apposta per fare girare questi mezzi.
Che non è una cosa, ora, cioè, perché è una cosa assurda, non è una cosa inedita, nel senso che questa di smart city è così tanto difficile, mettiamola così, nel contesto concreto in cui ci troviamo, che vari stati, varie aziende stanno dicendo: vabbè, allora facciamo delle città da capo per farci le smart city. Lo sta facendo Bill Gates, che ne fa una in Arizona, le stanno facendo una in Messico. Dubai non è esattamente una città da zero per essere una smart city, ma insomma pochissimo ci manca. Ecco, e questo era per dire qual è una delle caratteristiche che il platooning richiede. Cioè, per fare questa feature aggiuntiva serve una trasformazione delle città non da poco, ma non è mica l'unica.
Sì,
che...
ma infatti, perché noi, diciamo, ci concentriamo al platooning perché è carino questa idea del trenino di macchine, però in realtà diciamo la connessione tra l'auto a guida autonoma, dicevamo, e il mondo perfettissimo e pulitissimo dei progetti di trasporto urbano, perché io non so se qualcuno, diciamo, vi è capitato, ma se voi guardate i progetti fatti anche in casa nostra, quando presentano un nuovo tipo di autobus o quando presentano un nuovo tipo di
se presentassero un nuovo autobus sarebbe già qualcosa, lascia stare il nuovo tipo,
proprio
un autobus nuovo.
Non so se hai visto i programmi del quando hanno presentato i veicoli, ovviamente tutti i disegni, perché non è che c'è una realtà della nuovo trenino di Centocelle o delle nuove.
No, disegni ne ho visti tanti.
No, sì. Di questi qua, quando fanno i nuovi percorsi del tram, trovate queste città in cui sostanzialmente c'è una densità di abitanti per chilometro quadrato simile più o meno a quella della Groenlandia o del centro dell'Australia, cioè vedete tipo 4 persone che parcheggiano per strada. In questi autobus ci stanno tipo 5 persone per autobus, una in piedi e 3 sedute. Ma io, diciamo, l'esperienza che chiunque di noi può avere sull'uso del trasporto pubblico reale non è esattamente questa, cioè a meno che non sei alle 4 del mattino e su una strada poco battuta,
ma in quel caso il tempo lo passi alla fermata, aspetta l'autobus.
Esatto. queste visioni idilliache in cui praticamente il tram, cioè l'autobus passa liscio perché c'è una sola macchina sulla stessa strada, o che chiunque ha lo spazio all'interno, in realtà non sono realistiche. E questi progetti qua sono fatti esattamente nella stessa maniera, cioè si immaginano che l'auto in guida autonoma è là, non nel caos, ma è là in un posto bello tutto preordinato. Questo perché questa cosa è necessaria.
È necessaria e non solamente così, auspicabile o ideale, sì, o cose del genere.
Non è solo
l'auto a guida autonoma non funziona in una città che è qualcosa di meno che perfetta, meno perfetta, no, secondo qualcuno. Ne dico una che è un'altra di quelle divertenti quasi quanto l'idea del trenino. Quel sistema a moduletti che abbiamo descritto prima, quelli che si autocombinano, si chiama Next. Se andate sul sito di Next c'è questa, sono le immagini ovviamente di questa auto nelle loro sperimentazioni. Una cosa che colpisce il fatto che sembra proprio un cubo appoggiato per terra, cioè non si vedono le ruote, cioè delle ruote minuscole. Che voi potreste chiedervi, ma come fa? Perché avete fatto un veicolo con le ruote minuscole? Ma questo veicolo si scassa alla prima buca, cioè se questo qua ve lo mettete, ma non solo a Roma, anche in una città.
Scusate, questo è un problema che gli abitanti di Roma si pongono immediatamente, come fa con le buche?
Esattamente, ma anche gli abitanti di una città in cui esiste il San Pietrino comunque, che comunque ha di suo i suoi dossi, diciamo, nel San Pietrino la buca è una feature.
In realtà sei malevolo, perché in realtà le ruote piccole non sono assolutamente un problema. Le ruote piccole le hanno messe perché sicuramente non peggiorano le feature del veicolo in presenza di una buca.
Esattamente, perché l'auto a guida autonoma, per come è adesso, già non funziona su una strada il cui asfalto non è spianato perfetto, ok? Questo è il livello di cui stiamo parlando. L'auto a guida autonoma non funziona sui San Pietrini, non funziona se ci sono buche consistenti, non funziona assolutamente su strade non fatte di asfalto.
Non funziona neanche nelle classiche strade, i classici viali alberati, in cui gli alberi hanno le radici, cosa che, diciamo, è una caratteristica comune di molti alberi, quelli avere le radici.
Ma sotto di quelle che le hanno per orizzontali, quindi sì, quelle strade che invece del cipresso hanno il pino domestico.
Quelli che c'hanno il pino tipicamente hanno che sul bordo della strada ci sono delle deformazioni della strada.
Rampe di lancio.
Ora, questa cosa, senza andare ai casi particolari di rampe di lancio che si possono trovare sulla Colombo, per esempio.
Sulla Tiburtina, sulla Prenestina, figuriamoci.
No, ma in realtà anche quelle piccole mettono in seria crisi le auto a guida autonoma. Quindi se voi guardate questa auto a guida autonoma e vi ponete la domanda, come mi sono posto anch'io, ma perché cavolo gli fanno le ruote che sono quelle di un triciclo e non ci mettono le ruote normali? La risposta è che sarebbe inutile mettere ruote normali, perché tanto l'auto a guida autonoma si fermerebbe anche se avesse ruote in grado di superare le buche, perché non ce la fa a gestire la buca.
Ma non solo, nel senso, fosse solo un problema di buca, era un problema che avevamo lo stesso, diciamo, quindi comunque prima o poi dovremmo risolverlo da queste parti, ma non è solamente quello il problema. Ci sono alcuni, in generale le auto a guida autonoma richiedono una città che sia a loro misura, quindi in cui molte delle informazioni che noi percepiamo soprattutto visivamente, non solo ma soprattutto visivamente, diventino dei dati in genere in radiofrequenza più chiaramente identificabili, cioè loro hanno un sistema di riconoscimento visivo, ma in realtà nessuno si fida davvero di quel sistema di riconoscimento. Mi veniva in mente questa cosa quando un po' di tempo fa a Roma tirò molto vento, e quando a Roma tira molto vento ne succedono delle belle, e in particolare a un incrocio si erano girati i semafori. Ok, quindi i semafori non erano consistenti tra loro, perché alcuni ruotando mostravano il verde laddove ci doveva essere il rosso. Ok, tuttavia, almeno quando io sono passato, non ho rischiato la morte, perché i guidatori, pur sorpresi, hanno capito come stava andando. Cioè c'erano i semafori tra loro non consistenti, però se ti impegni un po' poi lo capisci che cosa è successo. Voi immaginate una guida autonoma in questo caso, che cosa gli può succedere. E questo e molti altri problemi, anche insomma meno folcloristici di questo, fanno sì che in pratica una guida autonoma preferisce che tutti i semafori abbiano al loro posto, oltre al semaforo visivo per gli umani, abbiano anche un trasmettitore radio, insomma, per capirci, che ci trasmette il segnale.
Questa è una caratteristica generale, nel senso che se vogliamo implementare un vero sistema di guida autonoma, praticamente tutte le strade dove passano questi veicoli di guida autonoma devono avere un'alta densità di sensori che trasmettono informazioni. Ora, quanto è alta questa densità dipende ovviamente da che cosa chiediamo a questi veicoli e diciamo la tecnologia su cui si basano. Però il concetto è che non pensiate che si può mettere un veicolo a guida autonoma così su una strada semplice e basarsi su qualche hotspot messo, diciamo, quelli che ci sono già, diciamo, per le linee telefoniche, perché non trasferirebbe una quantità di dati sufficiente per una guida sicura, perlomeno.
Serve in generale proprio la capacità di trasferire molti dati, e serve trasformare molti dati che noi percepiamo visivamente in dati comprensibili a una macchina. Cioè il cartello della ZTL, e qualcuno deve trasformare quel cartello in un segnale comprensibile. Un caso su cui le macchine a guida autonoma hanno spesso fatto cilecca è il riconoscimento dei triangoli di pericolo, non tanto quelli sui cartelli stradali, quelli per strada, cioè quelli tipo quando uno fa la ruota e mette il triangolo dietro, o anche quelli non uguali, quella specie di birilli triangolari, i coni, quelli gli arancioni che mettono per esempio gli operai che stanno, non lo so, magari colmando la buca o rifacendo le strisce della segnaletica orizzontale. Ecco, quel tipo di informazioni visive viene riconosciuto con difficoltà. Ora, ci sta anche che poi magari tra qualche anno affinino le capacità di riconoscimento visivo e il problema si risolva, ma allo stato attuale quello che ti serve quando tu hai un qualcosa che una macchina deve riconoscere, perché è importante, cioè se non capisce che lì non ci può passare, poi ci passa, e questo evidentemente non va bene, e che però non riesce a riconoscere, è che tu devi dire che ogni mezzo, per esempio, che fa i lavori per strada deve portarsi dietro un oggetto che emette delle onde radio che poi l'automobile capisce e dice: oh, sono in prossimità di un cantiere di lavoro. Arriva l'ambulanza e chiaramente no, sta parcheggiando in mezzo alla strada e magari ha una barella con un ferito, dovrai evidentemente a fare in modo che chi porta l'ambulanza abbia con sé un beacon, si chiama in genere questo oggetto, un trasmettitore che emette i segnali che il radio a guida autonoma poi comprende. Ecco, come vedete, l'audio a guida autonoma non è qualcosa che poggi in una città che già esiste, è un qualcosa per cui costruisci una città a sua misura.
Sì, a onor del vero noi dobbiamo dire che esistono auto a guida autonome che non hanno la stretta necessità di queste cose, di tutti questi sensori, però il numero di sensori e le capacità dell'auto a guida autonoma sono inversamente proporzionali, cioè se noi vogliamo un'auto a guida autonoma che funzioni bene, allora dobbiamo avere questi sensori, altrimenti esiste un sistema, tipo sulle Google Car esiste un sistema per cui quando vedono un ostacolo si fermano o cercano, però questo è un sistema che fa sì che la macchina passa molto tempo a velocità proprio, diciamo, di inferiori ai 10 km orari a cercare di capire come evitare l'ostacolo che si è presentato. Ora, se noi stiamo pensando a un sistema efficiente di guida autonoma in grado di sostituire la guida reale, è ovvio che non possiamo avere una macchina che ogni volta che passa un fringuello o un passero davanti alla macchina si ferma e sta 5 minuti a 5 km orari per capire dove è finito l'ostacolo.
No, ma anche perché i sistemi che di guida semi-autonoma che si basano su un intervento di una persona che non è il vero guidatore ma comunque ogni tanto gli dà un colpetto, non risolvono tutti quanti i problemi che dicevamo prima. Cioè, se io voglio fare la guida autonoma su cui ci posso mandare un bambino di 4 anni da solo, ma quello non è che poi la macchina può chiedere a lui il parere di cosa bisogna fare, no? Certo. Se una persona ha delle forti difficoltà visive,
un ipovedente, diciamo, non... se la macchina gli chiede che cosa faccio, vado dritto oppure no, e giustamente non
ha le capacità, probabilmente, e così via.
Quindi qui diciamo che un punto che generalmente viene sottovalutato è che per avere un efficiente sistema in cui veramente le auto a guida autonoma possano essere messe in uso, c'è bisogno di una città, diciamo, seminata di sensori, c'è bisogno di una città le cui strade siano tenute perfettamente, che siano che siano mantenute in continuazione e in alcuni casi che siano pure progettate apposta. Pensate per esempio al caso delle strisce pedonali. Le strisce pedonali, per un'auto a guida autonoma, o c'è un sensore che indica la posizione delle strisce pedonali, o se il sensore non c'è, esistono le auto a guida autonoma che possono riconoscere i passaggi zebrati, ma se il passaggio zebrato è leggermente scolorito, come diciamo nel 90% dei passaggi zebrati,
come al costume,
la auto a guida autonoma non vede il contrasto e va avanti.
Sì, in generale tutte quante le strisce c'è bisogno che siano molto visibili, perché laddove un umano riesce a dedurre molto meglio come bisogna comportarsi o a inventare, no? o a saperlo già, a volte noi passiamo su strade in cui lo stop non si vede più ma tutti quanti noi lo sappiamo che c'è, ecco, questa cosa non gliela spiegate facilmente ad un computer. E vabbè, sui limiti dell'auto a guida autonoma abbiamo già detto qualche parola, qualcun'altra la diremo tra un po', ma prima concedeteci uno stacco musicale con due grandi classici della musica internazionale al prezzo di uno.
Gioia. paese si parla, si parla, si parla. In questa notte un po' gitana di luna piena. Al mio paese c'è festa, che festa, che festa. Tutti in piazza da facciati alla finestra. E un solo niente più. Nobody told me what to do. And there was a great preconception of what to do.
899-15-15-09. Segnatevi questo numero. Io risponderò in privato. È chiaro? A mezzogiorno e un quarto. Signora, lei ha fatto molte lacrime per suo marito.
Quante?
Lacrime. Signora, vostro marito in passato vi ha tradito. È un bene che prova nei suoi riguardi, ma il vero amore è finito. Capisce? Guardati, l'amore è una cosa, il bene è un'altra. A lei questa ferita non si toglierà mai più dalla fronte, dalla sua mente. Chiaro? Signora, ormai è un vaso versionato, un vaso versionato.
Da una luce è andata via, Laura non è più cosa mia. Dai che si può, ti chiedi perché, la fosse niente limita.
Grande qualità su Radio Onda Rossa. Sono le 21:55 e riprendiamo a parlare di sistemi di trasporto pubblico in generale. Parlavamo della macchina a guida autonoma e delle tutto ciò che impone che esista nella città in cui vogliamo inserirla. E così, insomma, è quello che cercavamo un po' di concludere, ritornando a una delle battute con cui abbiamo aperto, è che questo continuum di mezzi che si affiancano, questa intermodalità in cui il mezzo privato si affianca al mezzo in sharing, alla guida autonoma e al trasporto pubblico vecchio stile, se così vogliamo dire, in realtà non è che esiste davvero, nel senso che se una di queste tecnologie ha un costo per la collettività così enorme, come abbiamo visto, evidentemente si sta ponendo come scelta unica o comunque egemone rispetto alle altre.
Sì, questo viene l'auto a guida autonoma, infatti questi progetti che ci stanno attorno sono viene chiamata una tecnologia disruptive. Disruptive significa che è una tecnologia che, se si riesce a imporre lei, causa sostanzialmente l'obsolescenza di tutti gli altri sistemi che si occupano della stessa cosa. Infatti pensate alla situazione attuale in cui il mezzo privato, il trasporto pubblico, il car sharing sostanzialmente condividono le stesse infrastrutture, chi più chi meno, ci sono le corsie riservate, però sostanzialmente c'è una condivisione delle infrastrutture. Se l'auto a guida autonoma ha bisogno di seminare la città per senso di sensori, ha bisogno di rifare tutte le strade per farle in maniera tale che vadano bene per l'auto a guida autonoma, e quindi questo vuol dire che i governi, le città dovranno investire enormi quantità di soldi per rendere le loro strade adatte a questi nuovi sistemi di trasporto. A questo punto un autobus, un bel autobus snodato che quando la strada si danneggia leggermente ti lascia la buca perché è pesante, tu lo fai passare sopra la costosissima strada per la macchina
guida autonoma. È un sabotatore di macchina a guida autonoma.
Un autobus potrebbe essere visto appunto come un vero sabotatore, come del resto anche tutti i camion, nel senso che gran parte delle buche nascono dal fatto che ci sono veicoli pesanti che passano dove c'è una lesione. Ora, se voi avete bisogno di una strada, un sistema di trasporto che ha bisogno di una strada perfetta, e quindi quando c'è la lesione non deve assolutamente allargarsi, perché sennò si fermano tutte le auto a guida autonoma,
vuol dire quantomeno che la preferenziale degli autobus non è la stessa preferenziale delle guide autonome. E se non vi vedete in una città in cui le strade hanno 16 corsie, allora vuol dire che una delle due, no? Questa strada è troppo piccola per tutte e due queste preferenziali. Sì, anche quando questo tipo di trasporto non esclude categoricamente l'altro, quindi anche quando magari non serve implementare dei costi di sensoristica così avanzati, perché magari si è sviluppato insomma qualcosa di qualche sensore, qualche tecnologia per le macchine a guida autonoma che si adatta meglio alle città reali in cui viviamo, vari studi concludono comunque che le macchine a guida autonoma se la cavano bene in una città di sole guida autonome, ma se le metti in un traffico misto diventano lente e tendenzialmente anche meno affidabili. Tutti quanti i vantaggi che promettono di avere con la riduzione del numero di incidenti, che è un'altra delle cose di cui si vantano parecchio, funziona finché sono solo macchine a guida autonoma. Quando le metti in un ambiente misto questo non è più vero, e quindi abbiamo una tecnologia che da subito si presenta come una tecnologia che punta a annientare tutte le altre. E niente, su questo magari vogliamo fare un ultimo ricapitolo di alcuni vantaggi e svantaggi.
Sì, diciamo che pigliandolo da un documento, uno studio che è stato fatto dal Jersey, che è un centro di ricerca congiunto della Unione Europea. Diciamo, questo documento, diciamo, a me mi ha colpito perché è abbastanza neutrale, nel senso che finalmente purtroppo questo, il mondo della guida autonoma è un mondo dove il marketing va da padrone, come penso vedremo tra un po'.
Sì.
E di conseguenza è facile trovare cose che sostanzialmente sono poco più, cioè sono forme sostanzialmente di pubblicità approfondita più che veri studi.
Sono gli infomercial, sì, no, infomercial, le pubblicità, quelle che però entrano le statistiche.
Sì. No, questo qua invece è abbastanza neutrale, quindi diciamo mette sia cose positive sia cose negative. Per esempio, quando si parla della sicurezza di questi sistemi, ti dice che è vero che in un sistema di guida autonoma si ha una riduzione degli impatti perché non c'è l'errore umano, ma è anche vero che aumenterebbero gli impatti causati da problemi ai sistemi informatici delle macchine, dall'interazione di veicoli non a guida autonoma con veicoli a guida autonoma.
Ma non solo, ma anche dal fatto che si pensa, questo è quello che le predizioni dicono, che un sistema, una delle città in cui si è più sviluppata la guida autonoma avranno proprio più movimento, cioè si macineranno più chilometri. E allora se uno abbassa magari del 10% il tasso di incidenti per chilometro, ma poi rialza del 10% il numero dei chilometri percorsi, indovinate dove è ritornato? Esattamente al punto di prima.
Infatti questa cosa è importante dal punto di vista ambientale, perché i documenti marchettari ci vengono a dire che si ha una efficienza energetica, riduzione del carburante col platooning, riduzione dell'inquinamento, però contemporaneamente se aumenta il traffico, come tutti gli studi dicono, questo corrisponde esattamente a un aumento, un ritorno a livelli più alti sempre del dispendio energetico e del consumo di carburante. È interessante notare che in molti infomercial, appunto, di questo si parla di un enorme impatto nella riduzione dell'inquinamento, ma questo è dovuto semplicemente al fatto che si assume che le macchine a guida autonoma siano tutte elettriche, mentre si assume che le auto, diciamo, attuali siano tutte a combustibili fossili. Ora, questo è giocare sporco, perché è ovvio che se tu confronti le macchine a combustibile fossile con l'auto elettrica e non ci metti nel conto anche la produzione delle batterie, che l'auto elettrica appare più economica. Questo non c'entra
ma
niente.
Questo
la
è sempre il grande trucco
cosa.
In cui uno, no, sposta, fa il gioco delle tre carte e dice: oh, l'auto elettrica, se io guardo quanto mi emette in città, mi emette molto meno.
Emette,
sì, certo,
praticamente zero. Sì, grazie. Certo, stai controllando solo quelle elettriche.
Sì, e non stai guardando la situazione delle batterie, non guardi la centrale elettrica, che cosa gli succede intorno. E certo, allora va bene, certo che così è vero.
Poi per quanto riguarda l'incremento previsto del traffico, tra l'altro è lì riduce anche un altro dei grandi vantaggi, cioè la riduzione delle congestioni, perché viene sponsorizzata La riduzione delle congestioni, perché ci sarebbero meno incidenti e quindi meno ingordi derivati all'incidente, e le strade diventerebbero più capaci di ospitare veicoli grazie al platooning, anche se questa cosa ci sarebbe da vedere, perché in un bel ingorgo di quelli nostrani dove la distanza di sicurezza è 15 centimetri non lo so se ci entrano più macchine di quelle col platooning. E poi c'è l'incremento di mobilità dei vecchi, di utenti o troppo giovani o troppo vecchi o con forme di disabilità. Ora, in questo caso, però, contemporaneamente l'incremento del numero di veicoli che ci sarebbe provocherebbe comunque l'aumento di congestioni derivate al numero di auto, a meno che contemporaneamente non si allargano le strade, cosa appunto che possiamo fare a Dubai, un po' meno da noi. E in più questa cosa, dato che, come abbiamo detto, la tecnologia delle auto elettriche, delle auto a guida autonoma, non si presenta molto di facile convivenza con quella del trasporto pubblico tradizionale, e ci si può aspettare, sempre secondo il documento del GRC, ci si può aspettare che che si abbia una riduzione del trasporto pubblico grazie a questo sistema. Inoltre, il problema, il vantaggio di permettere a persone troppo giovani, troppo anziane, eccetera, di poter avere un trasporto para o simile automobilistico, scompare se l'auto non è a guida totalmente autonoma. I sistemi di guida autonoma sono classificati, mi pare, in 6 livelli a seconda di quanto è alto il livello di automatismo. Allora è ovvio che una persona, un ipovedente, potrà utilizzare soltanto l'auto a guida autonoma del massimo livello, cioè quella che non ha bisogno di un'interazione diretta dell'utente, o che perlomeno che l'utente non debba collaborare nella guida, come anche quella di un bambino. Il bambino di 4 anni potrà prendere questo mezzo solo se il mezzo non prevede un'azione da parte del bambino di 4 anni in questione. È carino anche che vengono inseriti alcune cose a cui generalmente si pensa poco. Una è quella sulla sicurezza dal punto di vista delle attività criminose, in cui loro fanno notare come probabilmente con questi sistemi verrà ridotte le attività di macchine rubate usate per commettere crimini, però allo stesso tempo aumenteranno le macchine hackerate per fare qualcosa. E poi c'è anche il problema della privacy, perché potrà essere i dati delle persone che si spostano in molti casi potranno essere ampiamente diffusi e utilizzati dalle aziende. Per quanto riguarda appunto anche la questione del comfort di questi mezzi, anche qua il comfort funziona solo se l'auto è completamente a guida autonoma, perché anzi studi hanno dimostrato che di auto a guida parzialmente autonoma, auto a guida autonoma che a un certo punto chiede l'intervento dell'utente, un umano distratto che si deve rimettere in sesto per interagire con la guida autonoma, è molto più facile che commetta danni o che non sia in grado di gestire il veicolo se capita di botto. Quindi la questione qual è? Che il vantaggio, la figura estremamente pubblicitaria della persona nella loro macchinetta a guida autonoma mentre si leggono il giornale funzionò solo se la macchina guida autonoma non gli chiede mai niente, perché se a un certo punto spunta allarme richiesto intervento del guidatore nei prossimi 2 secondi, il tizio con la drink e il giornale è sicuro che in 2 secondi non potrà intervenire.
Ma è quello che sta dormendo ancora di più. Un'altra immagine che si propone è quella delle macchine a guida autonoma che dentro hanno dei posti che possono diventare dei letti proprio per dormire durante il viaggio.
Poi si parla sempre di riduzione dei costi, perché le riduzioni dei costi sono dovute al fatto che con le auto a guida autonoma si ridurrebbero il numero dei, ovviamente, auto a guida autonoma e crollo del trasporto pubblico connesso, si ridurrebbero i costi legati alle persone che lavorano, che ovviamente da questo punto di vista sono esclusivamente costi, certo, da chi fa queste statistiche, cioè che meno poi, guidatori, sì, meno tassisti, meno problemi dovuti agli incidenti, meno costi in generale di parcheggio, di cose.
Che poi, sì, se queste persone, come si spera, avranno almeno un sussidio, disoccupazione, come che sia, vuol dire che hai spostato i costi da chi guida la macchina, ora glieli accolli direttamente al sistema previdenziale. Oppure c'è sempre l'ipotesi in cui invece non gli dai proprio niente e così hai trasformato, sì, un costo nella povertà.
Ma tanto i costi non li recuperi lo stesso, perché è vero che riduci gli incidenti, è vero che riduci i costi di assicurazione, di parcheggio, eccetera, ma è anche vero che questi veicoli hanno sicuramente una manutenzione molto più complessa da fare, quindi in realtà tu stai spostando i costi, come anche
ma
la manutenzione.
Ma li stavi già spostando quando dicevi: io prendo la mia macchina a guida autonoma e la metto per strada, sì, ma su una strada che qualcun altro ti ha realizzato ed è 10 volte più costosa della macchina che poteva bastarti 10 anni fa per andare in giro con la tua auto o il tuo autobus, sì, non
anche
autonomo.
Anche perché non ci scordiamo che anche se dobbiamo fare le nostre auto pista da bowling, le nostre strade pista da bowling per farci girare l'auto a guida autonoma e quindi avranno una manutenzione un po' più costosa, non ci scordiamo che tutti i sensori che andremo seminando in giro, siccome appartengono al mondo reale e non al mondo delle idee, avranno una loro vita media e avranno una loro necessità di manutenzione, quindi qua sono tutti costi che... dove sta la differenza? Che invece di fare questi costi, invece di essere, diciamo, a carico del veicolo o del proprietario del veicolo, saranno tutti tranquillamente riversati sulla città che dovrà sostenere questi costi, diciamo, di infrastruttura, sostanzialmente infrastrutturali.
Eh sì, tra l'altro ciò nonostante in molti paesi le auto elettriche hanno dei forti sconti su, diciamo, l'equivalente del bollo dell'auto, con l'idea che siccome inquinano molto di meno vanno avvantaggiate. Finché sono sulle auto elettriche, insomma, noi le nostre perplessità le abbiamo già espresse, ma l'argomento lì almeno è prettamente ambientale. Siccome le auto autonome sono sotto la categoria delle auto elettriche nella maggior parte dei casi e quindi sono anche auto elettriche, sarebbero forse, se non c'è un cambio da questo punto di vista, sarebbero delle auto incentivate dal punto di vista economico, cioè per cui uno paga meno tasse, ma che richiedono un'infrastruttura enormemente più costosa.
Cioè sostanzialmente lo Stato, per tenere in piedi questa infrastruttura, riceverebbe meno soldi dall'utente privato e contemporaneamente spenderebbe di più per renderle funzionali.
Sì, soppiantando il trasporto, quello più accessibile, cioè quello pubblico con gli autobussoni grandi che fanno rumore e creano le buche.
Però l'ultima cosa che viene, che diciamo vorrei risalto, perché è a cavallo tra l'apocalittico e il diciamo proprio la fuffa vera e propria. Allora, una delle cose che vengono ampiamente pubblicizzate è l'uso dello spazio, perché dice: vabbè, tu c'hai un'auto a guida, con l'auto a guida autonoma c'è meno bisogno di parcheggi, perché l'idea è che tu hai la tua auto a guida autonoma, totalmente autonoma. Allora a questo punto o hai il trenino modello Dubai in cui l'auto in realtà non è veramente tua e quindi questa comunque va girando e poi viene posteggiata da una parte, comunque ne posteggi una ogni tanto, oppure c'è...
anche se fosse tua, tu in effetti magari vuoi farti lasciare di fronte al lavoro, al luogo dove vuoi arrivare, e poi dice alla macchina di parcheggiarsi dove preferisce. E in effetti, mentre in genere uno cerca di parcheggiarsi al massimo 7 passi dall'indirizzo dove deve arrivare, e in effetti se tanto la macchina si parcheggia per fatti suoi, si può anche mettere a 2 km di distanza,
tanto
che magari è una zona in cui il parcheggio è meno problematico,
sì,
no?
Oppure potrebbe anche addirittura tornarsene a casa, oppure addirittura, e questo in barba a tutte le...
e questa è geniale,
a tutte le pubblicità che fanno per la riduzione del consumo di carburanti, se tu devi andare per esempio a fare una visita dal medico e quindi probabilmente ci metterai i tuoi mezz'ora, 40 minuti, magari
li si paga a frazione di ora, quindi un'ora devi pagarla e magari sì, ti costa 2 euro l'ora il parcheggio.
Ma a questo punto non ti conviene, che fai, mandi l'auto a guida autonoma a casa, ma tu abiti distante, ci mette un sacco di tempo, poi devi aspettare, no? Allora che facciamo? Tanto quella gira.
Quella si fa un giretto, no? Va piano piano.
Si fa 40
piano,
minuti
piano
di giro in tondo.
Che probabilmente in realtà consuma meno, anche considerando l'usura, insomma, ci sono fatti conto, hanno detto: vabbè, girare per un'ora ci costa meno di 50 centesimi. Quindi ogni parcheggio che costa più di 50 centesimi l'ora semplicemente non verrà mai pagato da nessuno, perché è più conveniente farti girare una macchina.
Questo
e ora hai delle macchine che vanno in giro
vuote
a creare il traffico, così.
semplicemente per non pagare il parcheggio. Quindi questo, diciamo, è un'interessante evoluzione, ma secondo me la cosa più interessante da questo punto di vista è che a questo punto si cambia. Se venisse in piedi una cosa del genere, si cambierebbe proprio il concetto di spostamento, perché diciamo l'attuale struttura delle città deriva dal fatto che le persone tendono a voler stare nella parte centrale della città o comunque vicino ai posti di lavoro, perché diciamo comunque per avere meno distanza da fare, per poter diciamo usare i mezzi pubblici su un tempo minore.
Beh, diciamo che in genere la definizione di centro è che ci sono delle attività che convergono lì, possiamo stare al centro perché è il centro. No, nel senso, non sarebbe il, se non avesse questa proprietà non sarebbe il centro.
Ma a questo punto noi abbiamo queste macchine che sostanzialmente, a costo, diciamo, dal punto di vista dello stress, da un posto costo zero o molto basso, ti consentono di collegarti col centro senza avere nessuno dei problemi, cioè che devi aspettare gli autobus, che devi che devi viaggiare nella folla verso la direzione dove va tutta la folla, che non hai il problema di parcheggio perché la macchina se ne va in giro oppure se ne torna a casa da sola. Allora, per quale motivo bisognerebbe andare a stare vicino al centro?
No, infatti, e questo può darsi, ma queste qui sinceramente sono previsioni, non lo so, così a lungo termine, che io sono un po' arrestio.
Saranno previsioni a lungo termine, però già ci stanno pensando, perché questo è su un documento della Comunità Europea.
Sostanzialmente. È vero, tenderebbero a rendere le città molto più sprawl, molto più diffuse.
Sprawled development pattern, come viene detto,
cioè quello schema di distribuzione di una città che non gira intorno a un centro o a qualche centro. Invece è più sparpagliato, è più, diciamo, si ha quella cosa per cui un posto più o meno vale l'altro, ed è in realtà più tipica di quei posti in cui in genere i sistemi di trasporto funzionano meglio. Cioè, in genere, se tu hai per esempio un sistema di ferrovie efficiente, allora, no, se Roma avesse un ottimo sistema di ferrovie, tra stare a Monte Rotondo o stare, non lo so, a Via Libia non ti cambierebbe niente, perché c'è un treno tra i due posti che ci mette un quarto d'ora, e se funziona bene, in fondo è difficile che ti faccia grande differenza. Puoi scegliere il posto che ti piace di più, cioè chi piace più la campagna, non che Monte Rotondo sia campagna in effetti, chi gli piace di più ha una via con più negozi, sceglie in base alle sue preferenze. Sì, mentre attualmente si sceglie molto in funzione di un ruotare intorno al centro.
Quindi diciamo che questa evoluzione con questi sistemi di trasporto potrebbe provocare anche una modifica radicale della struttura delle città, perché appunto viene sottolineato che si ha una riduzione nel cosiddetto valore del tempo di viaggio. Cioè, sostanzialmente se si implementasse una situazione di questo genere, i cittadini valuterebbero molto poco il tempo di viaggio.
Comunque mi sembra che tu l'hai presa troppo a male contro il marketing, che invece ci regala sempre grosse perle. Tra l'altro, ecco, io su questo volevo citare, e questa volta dire anche da dove l'avevo preso, un documento che sarà abbastanza interessante, e che così ho scoperto anche l'esistenza di questo Victoria Transport Policy Institute, che è un istituto che si occupa di trasporti in Canada. Cioè, Victoria è una città in Canada, e che secondo me, insomma, qualche materiale interessante lo offre. Lo dico perché non è banale trovare materiali interessanti in mezzo a un mare di fuffa. Proprio a riguardo di proprio in uno di questi documenti del Victoria Transport Policy Institute, c'era un'analisi critica delle macchine a guida autonoma, che faceva notare come molti documenti, chiaramente non tutti, in cui si parla di guida autonoma, tra cui alcuni di quelli più citati in vari articoli, e però non vengono da aziende che si occupano di quello. Venivano soprattutto, in effetti, da istituti finanziari, agenzie di pubblicità, fondi di investimento, che tutto a un tratto iniziavano a parlare della guida autonoma. E insomma, nell'articolo loro si limitavano a dire: quindi questi dati secondo noi vanno presi con le pinze, perché se un gruppo di fondi di investimento ti dice che una tecnologia è fighissima, fighissima, e gli stessi produttori di automobili ti dicono che secondo loro questa tecnologia tra 10 anni ancora non è pronta, secondo noi è strano che tu cerchi di credere solamente ai fondi di investimento. Cioè, ti capisco se hai degli interessi economici, però se pensi che questo sia un metodo scientifico, ti stai sbagliando. Insomma, a me chiaramente questo faceva un po' scopa con quel termine che abbiamo detto prima, cioè disruptive, cioè quello in cui queste tecnologie sono sulla bocca di tutti, e in realtà in effetti anche di noi, ma sono spinte così tanto esattamente perché sono tecnologie su cui si può già fare l'acquolina a vederci grossi giri di soldi, perché sono tecnologie che, se effettivamente arrivano a diffondersi, creeranno così tanti cambiamenti, imporranno così tante scelte anche di natura urbanistica che gli interessi economici su di esse saranno enormi. E quindi ci sono anche una serie di società ovviamente, insomma, che lavorando nel campo della promozione iniziano già a tirarci fuori i modi migliori per promuovere, insomma, in questi documenti in cui ci spiegano come devono fare le nuove ditte di trasporti del futuro per autopromuoversi. E insomma, a volte, insomma, come sapete, abbiamo una passione per il linguaggio marchettaro, che è sempre magnifico. Tu, se c'hai qualche perla sotto mano?
Io penso quella stessa che c'hai tu, cioè di come dovrebbe evolversi una compagnia che si occupa di queste cose, che la compagnia dei trasporti. Voi nella vostra testa cosa c'è quando pensate a compagnia dei trasporti?
Ci sono le ruote, gli autobus. C'è un deposito, mi immagino.
Punto, il deposito, il meccanico. Un meccanico, queste cose pesanti, vecchie,
sì.
Ottocentesche.
Il controllore a volte.
Il controllore, cioè siamo quasi a vapore, quasi cavalli. Dai, andiamo ai cavalli.
Il tram a cavalli è sempre un mio rimpianto di essermelo perso.
Perché queste sono compagnie materiali. Che pesanti, che voi li vedete, che schifo. Infatti, come suggerisce una di queste compagnie che si occupa di questi laboratori di mobilità futuristica, come si chiama la questione, le aziende di trasporto si dovranno evolvere nel futuro da una compagnia, da material company, una compagnia materiale nel senso fisico, a una experience company.
C'è anche una società dell'esperienza.
Sì, perché vi
ho preso la metro, un'esperienza, guarda.
Perché il problema,
mi sento esperto,
è che non devi più vendere le rotaie, l'autobus, la cosa, il trasporto. Tu devi vendere l'esperienza all'utente. Cioè l'utente, appunto, qua questo l'esperienza che tu vendi ovviamente fa il paio con l'immagine molto marchettara del tizio che si legge nel suo modulo del trenino di auto, si legge il giornale, si beve il drink mentre va al lavoro. Quella è una
che
bella esperienza,
eh?
Che se tu la confronti con l'esperienza di oro, ovviamente
non regge il paio,
non regge il confronto. Però anche qua stiamo parlando, come abbiamo visto finora, di una cosa, diciamo, puramente ideale, e che, se si dovesse realizzare, dovrebbe essere realizzata al prezzo di un costo mostruoso per la collettività.
Sì, qui ne pone tanti di questi passaggi, di come si passa dalla vecchia economia alla nuova era della creatività. A parte questa cosa dell'esperienza, che io sarò vecchio sicuramente anche io, ma mi fa pensare che le stesse cose c'erano scritte in no logo un numero di anni fa, che se lo dico mi sento vecchio. E in realtà non mi sembravano un'idea particolarmente nuova nemmeno all'epoca, ma insomma, un'altra di quelle che mi piaceva molto era di passare da una compagnia del monopolio, cioè come puzza, non lo so, di Unione Sovietica il monopolio.
Sì, certo, è come l'ATAC, un monopolio, dobbiamo, cioè ci hanno fatto pure un referendum che è andato fallito,
in cui ha votato 7 persone.
Sì, quelli che non volevano il monopolio.
Sì, da una società del monopolio a una società della scelta, capito? Cioè questa, nonostante tutto quanto quello che dicevamo prima, su come in effetti la scelta va a farsi benedire allegramente quando uno, per fare una di queste scelte, deve investire i miliardi, insomma, questo è il linguaggio con cui probabilmente ci venderanno.
E vorrei fare notare che non si sono neanche sforzati tanto, perché se voi guardate, da passare dal monopolio alla scelta è la stessa cosa che viene utilizzata per propagandare la privatizzazione del trasporto pubblico, intesa come lo spezzettamento e la vendita di pezzi del trasporto pubblico
tradizionale. Privatizzazione in senso classico, non nel senso di oggi.
Cioè, era altamente pubblicizzata quando si parlava di, appunto, di demolire e spacchettare il trasporto pubblico a Roma in tante società. È la stessa cosa che vi è stata presentata quando hanno fatto le cose di car sharing, la scelta: non sei costretto a pigliare l'autobus, ma tu puoi scegliere il percorso che vuoi. È la stessa cosa che è stata presentata in qualunque cosa, la stessa cosa che negli Stati Uniti, quelli che sono diciamo i grandi sostenitori della sanità esclusivamente privata, diciamo pura alla Trump, diciamo, che quello che dicono è questo: la scelta.
Insomma, in generale, dovunque ci sia una promozione del libero mercato, questo è il meccanismo con cui ci fanno passare questo sistema che di libero ha ben poco come ce lo fanno piacere. Per esempio, qui in questo, sempre in questo bellissimo documento di una società pubblicitaria, ci dicono: queste qua sono proprio le basi di come funziona l'esperienza dei clienti. Allora, le persone comprano basandosi sulle emozioni e poi dopo giustificano con la logica. I clienti danno i soldi, ma solo i fan danno il loro cuore. I clienti si lamentano, ma solo i fan ti perdonano. Hai capito?
E quindi la soluzione è?
La soluzione evidentemente è crearsi dei fan, evidentemente, e buttare il tutto su un approccio che sia fideistico, no? Tipo: che figata l'auto a guida autonoma, è da quando ho visto Ritorno al futuro che sognavo una macchina guida autonoma, anche se spero che voli prima o poi, però insomma per adesso ci accontentiamo. E quindi quello sarà il motivo per cui la giustificherò, nonostante l'argomentazione più razionale. Noi insomma abbiamo cercato di dare qualche elemento oltre alla fede per farsi un'idea su quanto avverrà, su quanto non sta avvenendo, perché capiamoci, a Roma non sta avvenendo niente del genere sul trasporto pubblico. Bene che va, partono l'autobus.
Ma Roma diventerà una smart city, come già è stato detto. Abbiamo dedicato una puntata a questa cosa l'anno scorso.
Sì, era molto bella.
Era molto bella. Quindi sicuramente spunterà a un certo punto un documento in cui.
Perché se la fosse dimenticata, Roma è una smart city perché hanno rifatto non mi ricordo quale sito. Sì. E l'hanno risistemato un pochetto, e quindi ora è una smart city.
Comunque, direi che a questo punto, se ce l'abbiamo, passiamo a un altro po' di musica. E poi vi diamo un paio di notiziole, però stavolta ve le diamo a tema.
Well, and I've died.
alle 22:28 siamo in chiusura di trasmissione e lo facciamo con un paio di articoli che per la verità rimangono su più o meno lo stesso tipo di argomenti, quindi traffico, mobilità eccetera, ma insomma con argomenti leggermente, ecco, insomma con dei tagli leggermente diversi. Uno di questi prende spunto da un articolo del Guardian basato soprattutto sugli Stati Uniti, ma di cui insomma mi sono premurato di verificare che i dati di cui parla sono sostanzialmente compatibili, almeno come osservazioni generali, con l'Italia. E parte da questa osservazione: se si guarda alle tendenze statistiche che riguardano le morti e gli incidenti in incidenti stradali, si osserva che il numero di incidenti stradali è molto diminuito negli ultimi parecchi anni. In effetti, negli ultimi 20 anni c'è stato un forte calo e c'è stato un forte calo soprattutto di morti, soprattutto tra gli automobilisti. Questo perché è successo? Tanti motivi probabilmente, alcuni di questi probabilmente sono state innovazioni dal punto di vista tecnologico che hanno ridotto proprio il numero di incidenti, quindi una migliore illuminazione, l'ABS, l'airbag, queste altre cose hanno diminuito il numero di incidenti, e questo non può che essere una buona notizia. Però se invece andiamo a guardare l'ultimo decennio, vediamo che anche se gli incidenti complessivamente calano, non calano affatto, anzi aumentano le morti tra i pedoni. Per quanto riguarda i ciclisti, qui invece la cosa è un po' diversa con gli Stati Uniti, perché in Italia sono in leggerissimo calo gli incidenti, soprattutto le morti che riguardano i ciclisti, mentre negli Stati Uniti sono in aumento. Ma diciamo quella parte dei dati è sostanzialmente stazionaria. La parte vera interessante del discorso è come mai negli ultimi anni stanno risalendo gli incidenti, mentre prima gli incidenti che riguardano pedoni, mentre prima erano in calo seguendo la tendenza complessiva, cioè prima calavano tutti gli incidenti, ora gli incidenti tra automobili calano ma quelli coi pedoni salgono. E quindi c'è questo articolo, che è abbastanza carino, che diciamo come metodo di narrazione dice: andate in una stanza piena di specialisti di veicoli, di sicurezza, di incidenti e chiedetegli cosa sta succedendo, e pone varie domande nel tempo e vedete che cosa succede. Se gli chiedete come mai gli incidenti con i pedoni stanno aumentando, la maggior parte vi risponderà che in effetti non lo sanno, non ne sono sicuri. Ci sono ovviamente delle ipotesi, però il punto è che soprattutto l'incidente tra macchina e pedone tende a essere l'incrocio di un grande numero di variabili e quindi non ci sono risposte semplici o che davvero soddisfino tutti. Però se gli fate una domanda un po' diversa, che non è perché i pedoni negli Stati Uniti stanno morendo di più negli ultimi anni, ma perché negli Stati Uniti ce ne sono di più che nel resto, che in qualsiasi altra nazione tra quelle ad alto reddito, allora qui iniziano a uscire fuori le risposte. Quali sono queste risposte? Una di queste l'abbiamo detta prima en passant, cioè del fatto che in America, ma questo lo possiamo dire anche in Europa, si sta guidando molto più di prima, okay? Cioè si fanno più chilometri ogni giorno. In America questo è ancora più vero, ma la tendenza è la stessa anche in Italia, quindi si guida di più e questo è connesso con il fatto che le città sono organizzate sotto forma di sprawl, come città diffusa, e quello che prima abbiamo visto che era uno degli effetti delle auto a guida autonoma, quindi le città si sparpagliano e inevitabilmente fai più distanza. Un grande numero di pedoni capita proprio ai bordi della città, cioè in quelle zone che spesso consideriamo come solo di passaggio, dove c'è grande traffico ad alto volume, alta velocità, e ci sono queste grandi strade che passano a fianco però anche a zone abitate.
In realtà, se voi guardate il concetto dello sprawl, diciamo in linea, in nuce, in linea di principio, c'è anche a Roma, dove sono cresciuti negli anni in maniera diciamo non vorrei dire incontrollata, perché diciamo non necessariamente è vero, però molti quartieri molto periferici che ora ospitano una grande una buona quota, una fetta della popolazione, che sono in zone in cui non sono serviti dalle tradizionali dal tradizionale trasporto pubblico, e quindi praticamente in questi posti è molto più facile che la gente sia costretta a prendere le automobili, e di conseguenza ci sono molte più automobili in giro, e di conseguenza aumenta la probabilità di impatto con un pedone.
Sì, ma questo va anche combinato con il fatto che spesso in queste zone più periferiche si trovano grandi arterie, quindi quelle che a Roma chiameremo grandi arterie, quindi delle strade pensate per andare a grande velocità. Gli ingegneri stradali americani, sempre articolo sull'America, sugli Stati Uniti in particolare, tendono ad assumere che le persone andranno veloce, quindi fanno le strade per fare in modo che sia fattibile andare più veloce, il che non fa altro che promuovere ancora una maggiore velocità, il che ovviamente favorisce gli incidenti. E un altro problema al riguardo è che i SUV sono più diffusi, e i SUV per vari motivi, che non sono solamente la massa, anche la grande massa, ma anche per il modo in cui sono fatti, sono decisamente più letali di automobili, diciamo, berlina o utilitarie.
Sostanzialmente uno dei motivi è che è molto più facile nell'impatto col SUV che il pedone finisca sotto il SUV piuttosto che sopra,
perché è alto,
perché ha spazio sotto. Diciamo, il classico impatto con una macchina, il pedone sbatte sul cofano della macchina. Spesso l'impatto con i SUV, particolarmente non tanto i SUV piccolini, diciamo, che sono per lo più quelli più diffusi da noi, quanto pensate ai SUVoni americani, quelli enormi, là quelli sono molto alti da terra ed è facile che una persona in seguito a un impatto non si possa coricare sul bagagliaio, ma finisca direttamente sotto il veicolo.
Questo che cosa tende a con cos'è che possiamo correlarlo? Con la convinzione generale che quello che deve fare una società è favorire un flusso ininterrotto di traffico di automobili. Questa è la convinzione che ci sta dietro, perché se tu hai un posto con strada a grande velocità dove ci sono molti incidenti, e quando rifai la strada la fai in modo che ci si possa andare più veloce, stai pensando che la velocità è il bene pubblico da massimizzare. E qui c'è un inciso che invece direi non riguarda tanto l'Italia, ma che comunque io riprenderei, perché invece con le auto a guida autonoma un po' c'entra. E dice questo: dice, negli ultimi anni la paura degli Stati Uniti del guidatore distratto si è espansa fino a includere il pedone distratto, e questo è un replay di un fenomeno già visto. Sono stati gli Stati Uniti ad aver inventato il concetto di jaywalker. Jaywalker è un crimine minore in molti stati degli Stati Uniti. Dicesi jaywalker chi attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali. Ok, questo vuol dire jaywalker dal punto di vista, diciamo, del proprio legale, è un termine legale, jaywalking, ma jay è il sempliciotto della campagna, ok? Quindi qui si sta dicendo che la persona che cammina fuori dalle strade è lo zotico che non sa stare in città, e a cui quindi di conseguenza si assume la colpa. Cioè chi invece va veloce in macchina non è uno zotico o non so, altre forme peggiorative. Peggiorativo è invece il camminare in maniera non distratta. C'è stato anche recentemente una campagna per la sicurezza dell'amministrazione dei trasporti statunitense che diceva quando stai camminando sii prevedibile, ok? Quindi non attraversare all'ultimo momento, non fare cose del genere, di nuovo scaricando la colpa sul pedone. Ora, interessante in generale come articolo, interessante la statistica da tenere d'occhio, ma mi sembrava particolarmente meritorio di segnalazione, visto che con la guida autonoma si potrebbero ripresentare tutti questi aspetti. Cioè, le guide autonome non gradiscono che tu sia vesta un vestito. Sì, ma anche che tu ti metta un costume da animale a carnevale, perché poi dopo non ti riconoscono più come una persona. e cose del genere. Non amano i comportamenti imprevedibili, dove imprevedibile è quello che esce fuori dal loro schema. Insomma, sono dei meccanismi conformanti.
Sì, diciamo che un'altra cosa che carina che ho visto in quest'articolo è che un autore precisa che, nonostante sia chiaro che questo problema possa essere risolto anche senza cose ad alta tecnologia, ma questo dovrebbe essere uno sforzo anche dai produttori di automobili. Una cosa che potrebbe aiutare, e questa è secondo me la direzione che si tende a pigliare collettivamente, è di avere sistemi di detection dei pedoni, che potrebbero essere sistemi di detection dei pedoni montati sulle auto, ma potrebbero anche essere segnalatori sui pedoni e la loro esistenza. Quindi anche qua torna di nuovo il fatto che se tu in questo nuovo mondo delle auto che comunicano tra di loro, certo, se tu c'hai un sensore che dice alla macchina che esisti, magari non avviene l'incidente, scaricando anche qua un onere sul pedone, che a questo punto arriverebbe a diventare richiesto al pedone di dotarsi di opportuni sensori per dimostrare che esiste. Passiamo ora alla seconda notizia, una notiziola, che questa qua in realtà è una continuazione del discorso sul platooning, visto che ci è piaciuto tanto. Volevo commentare degli studi che ho visto a proposito del platooning, ma in un ambiente diverso da quello delle città. Perché è vero che questa storia dei convogli servirà, è pensata per appunto una forma di sostituzione del servizio urbano nelle città, ma è anche vero che potrebbe essere utile anche fuori dalle città. Voi pensate questa è la cosa in cui forse verrà realizzato prima, voi pensate ai convogli di camion merci che girano. Se questi camion merci avessero un modo di collegarsi l'uno all'altro, appunto anche non fisicamente, solo logicamente, tramite sistemi di interconnessione e scambio di dati, e potessero fare dei lunghi convogli tipo treno, si avrebbero i vantaggi del platooning delle città anche per il trasporto extraurbano. Ora, anche qua quello che volevo sottolineare era il fatto che anche qua si parla di cose che però prevedono un pesante investimento, stavolta ovviamente nelle autostrade, cioè stiamo parlando di corsie riservate per questi camion che fanno platooning, questi road trains come vengono chiamati, il fatto che appunto dovete riservare una parte, questa corsia dovrà essere fatta in maniera tale da non avere ostacoli o cose difetti tali da non poter essere utilizzata. Un vantaggio rispetto all'auto guida autonoma è che questo progetto pensano di farlo con le auto normali, cioè quindi non avremmo normali o quasi, non avremmo il vantaggio del tizio che si legge il giornale in auto, però contemporaneamente c'è il vantaggio di avere meno stress durante la guida. L'idea appunto è estenderlo anche alle macchine, ottenendo sostanzialmente, facendo sì che ci sia un veicolo guida che deciderebbe la strada per tutti gli altri, quindi pensate a un camion, un truck, una cosa del genere, e dietro altri camion e anche, se vogliono unirsi, macchine private per poter partecipare a questo grosso trenino. Le promesse sono risparmi, come diciamo, minore inquinamento, minore stress per la persona, perché ovviamente non dovrebbe guidare in prima persona, ma semplicemente seguire, mettere l'auto in una funzione di guida parzialmente autonoma e seguire il convoglio. Dove sta qua la cosa negativa, a parte appunto l'incremento di costi e la necessità di riservare corsie? Qua sta nell'idea che ci sta dietro, perché diciamo, se voi venite a guardare gli articoli che riguardano chi sta sviluppando questo progetto, si sviluppa essenzialmente una questione di efficienza. Ma se andate a guardare articoli di chi punta a venderselo, le punta a venderselo come sostituto del treno. Cioè, esattamente come l'auto a guida autonoma è una tecnologia disruptive che sostanzialmente, se si implementasse del tutto, si punterebbe a scardinare il trasporto pubblico tradizionale, i road trains, cioè questi treni fatti sulle autostrade di camion o misti camion veicoli privati che se ne andando in giro, sostanzialmente puntano a sostituire i treni. Ora, l'articolo su cui questa cosa era più diciamo più potente, me l'aveva messa in maniera più chiara, io l'ho trovato riguardante il sistema inglese. In Inghilterra diciamo, sostanzialmente tutta la rete ferroviaria è privatizzata, quindi diciamo, è tutto fatto in appunto sul mercato, quindi se tu riesci a fare un servizio che fa un road train ti puoi mettere in competizione con i servizi ferroviari. Ora ovviamente, se pensiamo alla situazione quella dell'Italia, è meno facile, perché non abbiamo un diciamo, esiste ancora, per quanto ormai parzialmente privato sia pure lui, esiste ancora un servizio ferroviario nazionale. Però questa è un'evoluzione a cui bisognerà fare attenzione. Cioè, la guida autonoma e il platooning viene messo per lo più per i sistemi urbani, con queste pubblicità molto carine delle pulitissime arterie urbane con questi cosi che ci girano dentro, ma l'evoluzione in realtà punta anche fuori, anche all'extraurbano, e quindi non solo alla sostituzione del trasporto degli autobus, ma anche diciamo, nelle loro immaginazioni, alla sostituzione dei treni con questo sistema.
Vabbè, mi sa che quando sono le 11:15 possiamo anche salutarvi. La programmazione di Radio Onda Rossa per questa sera termina qui. Ci risentiamo domani mattina, lunedì 14 ottobre, con l'informazione di Radio Onda Rossa e poi via con il palinsesto solito. Quella che avete ascoltato sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa a Roma e provincia, ondarossa.info il nostro sito web, ondarossa@ondarossa.info l'email di questa radio. E insomma, con questo è tutto. Un abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso, soprattutto a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao ciao. Ciao. L'ha fatto privato della propria libertà. Ciao ciao. Ciao.